1912, Cleveland. Rose Schneiderman, leader femminista, durante un discorso davanti ad una platea di suffragette, pronuncia questa frase:
We want bread and roses too.
Vogliamo il pane, ma anche le rose. Bread and roses è diventato uno degli slogan più importanti della lotta per i diritti delle donne. CGIL Toscana, Controradio e Controradio Club presentano Bread and Roses, 10 storie giudiziarie di donne e lavoro, con Daniela Morozzi e l'avvocata Marina Capponi.
Benvenuti e benvenute a tutte e tutti ancora su Controradio, puntata numero 6 di Bread and Roses. Prima di iniziare fatemi salutare la nostra avvocata. Ciao Marina.
Ciao Daniela, ciao a tutte e tutti.
Eccoci qui a presentarvi un caso davvero emblematico, la storia di Clara. Anche questo un caso di maternità. Vi abbiamo lasciato con una mamma e ci ritroviamo con un'altra mamma, perché lavorare e fare le madri in Italia sembra davvero un'impresa titanica, anche in luoghi dove questo non dovrebbe accadere. Ci dici due parole, Marina?
Ma infatti in Italia sembra che appunto una madre lavoratrice sia sempre un costo, un peso e non invece una risorsa. Poi in questo caso la questione è particolarmente grave perché abbiamo come controparte una pubblica amministrazione che dovrebbe invece essere equa e tenere in gran conto le pari opportunità. La storia partiva con grandi difficoltà, però poi alla fine ha avuto un grande successo anche oltre le aspettative.
Vi invito intanto, prima di raccontarvi la storia di Clara, a scriverci, a raccontarci le vostre storie, le vostre opinioni su club@controradio.it. Bene, siamo pronte. La storia di Clara, donne in comune. C'era una volta in un comune lontano lontano. È gennaio. Per Clara inizia l'anno più complicato della sua vita, ma lei ancora non lo sa. Aveva vinto il concorso per diventare agente di polizia municipale e fino ad allora era andato tutto bene. Ora lavora in comune da diversi anni. Le piace molto fare la vigile urbano nella squadra che pattuglia le strade in motocicletta. Un lavoro appassionante a difesa della legalità, sempre in servizio, mai un giorno di assenza. È una donna realizzata, Clara. Ed ora la splendida notizia. Avrà un bambino. Alla prima visita Clara spiega al ginecologo le sue mansioni motorizzate. Sarà difficile che il medico le consideri compatibili con la sua gravidanza. Troppe complicanze, signora. E il medico intima a Clara il riposo assoluto, da subito. No, a casa fino al parto. Clara, suo malgrado, ripone il casco, la divisa e le chiavi della moto. Saluta colleghe e colleghi, in particolare Anna Rosa, che fa coppia con lei in pattuglia ed è anche una agguerrita sindacalista. A settembre le nasce uno splendido bambino. Dopo il parto, Clara deve assentarsi per i 3 mesi del congedo obbligatorio di maternità, che sono così importanti per consolidare il rapporto tra la mamma e il bimbo. Clara si è comunque organizzata per rientrare al lavoro prima dei 6 mesi del congedo parentale facoltativo. Quello lo prenderà più avanti. Ma il diavolo ci mette la coda. Una malattia connessa alla gravidanza la obbliga ad assentarsi ancora. È autunno inoltrato. Clara, ormai guarita, programma il suo rientro, non ne può proprio più di stare a casa. Ma dall'ufficio del personale le dicono: «Guarda, che hai accumulato un sacco di ferie, le devi godere, altrimenti le perdi». Siamo ormai a fine anno. 356 giorni di lontananza dal servizio, suo malgrado, su 365. Alla fine Clara rientra, festeggiata da tutta la pattuglia dei colleghi motociclisti. E tutto piano piano ricomincia. È dicembre ed arrivano anche le buste paga di fine anno. Clara, quando riceve la sua, stranamente leggera, non crede ai suoi occhi. Mancano all'appello diverse migliaia di euro, ma com'è possibile? Clara chiama subito Anna Rosa per capire meglio. La collega sindacalista l'accompagna all'ufficio del personale. Per forza, le dice il responsabile delle risorse umane. Con tutte queste assenze hai perso il premio di produttività. Clara è mortificata. Oltre al danno economico, la beffa, anzi, l'offesa. Ma come? Proprio lei, così diligente ed appassionata del proprio lavoro, punita come un'assenteista qualsiasi. Punita per essere stata una mamma che per ragioni di salute è dovuta stare a casa. No, aspetta un attimo, le dice la sindacalista, non è possibile, ma qui c'è un errore. Il premio di produttività è salario accessorio, regolato da un contratto integrativo che abbiamo firmato qualche anno fa. Me lo ricordo benissimo, che al tavolo delle trattative le assenze per malattia, per infortunio, per maternità erano considerate come lavoro effettivo. Sono assenze involontarie, ma cosa c'entrano con l'assiduità sul lavoro? Non si può mica penalizzare una mamma lavoratrice. Anna Rosa manda come sindacato una lettera al comune in cui chiede spiegazioni. Le risponde il solito funzionario inflessibile. Mi dispiace, ma nell'accordo è previsto che nell'anno di lavoro il dipendente deve essere presente per almeno 70 giorni di lavoro effettivo per poter avere il premio di produttività. La ragione dell'assenza non importa. Le regole sono regole. Niente soldi. Clara si sente ingiustamente penalizzata in ciò che per lei è più importante, la diligenza sul lavoro. Tra l'altro, quei soldi in busta paga li hanno presi tutti, tranne lei. Ma è rassegnata a subire l'ingiustizia. Ma dai, su, non posso certo fare causa al comune. Io voglio lavorare con serenità. Pazienza, lasciamo stare. Ma Anna Rosa, l'amica sindacalista, non cede. Il sindacato ha firmato un accordo in buona fede, Clara. È il comune che lo sta interpretando in modo sbagliato, molto penalizzante per le donne. È una discriminazione retributiva per ragioni di sesso. Qui sono in ballo le relazioni sindacali, non è solo una questione individuale. E poi, tra l'altro, non sono neanche così sicura che sia un caso isolato. Dobbiamo approfondire. Come fare per lasciare fuori Clara dalla mischia e costringere il comune a interpretare quella clausola nella maniera giusta? C'è una figura pubblica autorevole che possa agire in giudizio in favore delle donne discriminate, ma al loro posto? Sì, certo, per fortuna c'è, ed è la consigliera regionale di parità. Anna Rosa la incontra in presenza dell'avvocata del lavoro. Siamo di fronte ad una disparità di trattamento che sfavorisce le donne soggette alla maternità biologica e obbligate per legge ad assentarsi dal lavoro, afferma la consigliera, mentre gli uomini non sono soggetti allo stesso obbligo. Così alle donne viene negato il salario accessorio, una importante integrazione della retribuzione, detta anche premio di produttività, che invece agli uomini normalmente viene garantita. È una discriminazione indiretta, perché la clausola del contratto integrativo che prevede la presenza al lavoro in comune per almeno 70 giorni sembra in apparenza neutra, perché riguarda tutti i lavoratori e non solo quelli di un determinato genere. Per la consigliera il caso di Clara è importante. Si sono verificati diversi precedenti in altre pubbliche amministrazioni, addirittura al Ministero delle Finanze. In tutti i casi, i giudici hanno dichiarato che gli accordi integrativi che negavano i premi di produttività alle lavoratrici madri erano discriminatori. La consigliera e l'avvocata convocano immediatamente il comune davanti all'ispettorato del lavoro per tentare una soluzione amichevole. Un comune che discrimina le dipendenti madri, non ci fa una bella figura. Ma il sindaco non si presenta direttamente, manda il solito funzionario che insiste, irremovibile. Chi si assenta non può essere premiato anche se a casa per maternità, chiede la consigliera. Certo, è una regola che vale per tutti, lotta all'assenteismo senza quartiere. Non c'è niente da fare. L'avvocata non molla, prepara il ricorso. Azione collettiva si chiama tecnicamente, perché ha lo scopo di rimuovere una discriminazione di genere che riguarda una pluralità, anche indeterminata, di soggetti. Davanti alla giudice, il comune continua a difendersi nella stessa maniera. Discriminazione sessuale? Ma quando mai? Le donne dipendenti del comune sono tantissime, più degli uomini. Questa è una questione diversa. Chi si assenta, donna o uomo che sia, non è produttivo e non merita premi, punto e basta. Ma la giudice vuole approfondire. Convoca i sindacalisti che hanno partecipato alla trattativa per la firma dell'accordo integrativo. Tutti confermano che intorno a quel tavolo con il comune l'intenzione era di incentivare la presenza al lavoro, ma non certo di penalizzare le mamme. Le loro assenze dovevano essere considerate come lavoro effettivo ai fini del riconoscimento del premio di produttività. Quindi, per il giudice l'interpretazione del comune è sbagliata. Ma qui viene il bello. La giudice deve preparare con la sentenza di condanna un piano di rimozione di tutti gli effetti della discriminazione e non ci sono precedenti. La legge prevede che la stessa consigliera contribuisca a prepararlo insieme al comune soccombente. Ma come fare? Prima di tutto sarà necessario verificare se oltre a Clara anche altri dipendenti abbiano subito questa ingiusta penalizzazione in busta paga. Anche loro devono avere beneficio della sentenza e questi dati li conosce solo il comune. Quindi la giudice ordina al comune di individuare tutte le donne discriminate per tutti gli anni di vigenza dell'accordo e di versare loro tutti i premi di produttività non pagati. Nessuno pensava che la questione possa aver riguardato altre dipendenti oltre a Clara e invece colpo di scena. Quando il comune rende noto il numero delle donne che a causa della maternità avevano perduto il salario accessorio, Anna Rosa e la consigliera trasecolano. Sono 89. Il comune però resiste, impugna la sentenza. I media si impadroniscono del caso che finisce su tutti i giornali e nella locandina della cronaca cittadina. Il comune discrimina le mamme. Davanti alla corte, il comune finalmente firma un accordo con la consigliera e si impegna a rispettare l'ordine del giudice rinunciando all'appello. Alla fine, il contratto integrativo viene modificato per renderlo inequivocabile e le 89 mamme vengono pagate per la produttività che era stata loro negata negli anni. Clara era molto contenta. Ci è voluta una sentenza per vedere confermato ciò di cui era già convinta nel profondo, di essere sempre stata una dipendente diligente e produttiva e diventata mamma, di esserlo ancora di più. C'era una volta, un comune lontano lontano, un gruppo di mamme discriminate ed ora non c'è più. La storia di Clara ci dimostra davvero come la discriminazione si annidi ovunque, anche nei luoghi dove non dovrebbe proprio essere presente. Abbiamo parlato di maternità, sì, ma anche di trattamento economico. Le statistiche ci dicono che le donne guadagnano in media il 20% in meno degli uomini. Nel caso di Clara abbiamo una pubblica amministrazione che nega una parte della retribuzione, il cosiddetto premio di produttività. Innanzitutto, Marina, che cos'è il premio di produttività?
Spieghiamolo in maniera semplice. Lo stipendio è composto da diversi elementi. Alcuni sono riconosciuti a tutti dai contratti collettivi, altri invece li troviamo solo nella contrattazione decentrata, che è quella che riguarda ogni singola amministrazione. E questi vengono ripartiti in base alla cosiddetta produttività, cioè le performance individuali.
Ma perché questa differenza?
Beh, lo scopo è quello di premiare il merito e l'impegno del singolo lavoratore, evitando di dare i premi a pioggia anche quelli che non l'hanno meritati. E questo è anche giusto. Ma il problema è come misurare questa produttività in maniera equa per evitare che ci siano automatismi tutto a tutti e discriminazioni, cioè scegliere tra lavoratore e lavoratore in maniera discrezionale. Uno dei modi più semplici è calcolarla in base alla presenza effettiva al lavoro, che dovrebbe dimostrare l'impegno individuale, ma non sempre la presenza fisica e l'impegno poi coincidono alla fine. Infatti è sempre una valutazione quantitativa e non qualitativa come dovrebbe.
Ma una lavoratrice madre che è obbligata ad assentarsi e non può scegliere? Mi chiedo io, no? Cosa succede? Non è considerata produttiva?
Ma infatti è una stortura che è una discriminazione che va rimossa. Tant'è vero che il testo unico 151 del 2001, che sarebbe quella legge che regola i diritti delle madri e dei padri che lavorano in ogni settore, ha previsto specificamente che le assenze obbligatorie sono considerate attività lavorativa a tutti gli effetti. Poi per quanto riguarda la pubblica amministrazione, come nel nostro caso, ci sono delle direttive ministeriali specifiche che invitano appunto le PA a rimuovere quelli che sono aspetti discriminatori nei sistemi di valutazione, mettendo in rilievo soprattutto il risultato invece che la presenza pure semplice, ma non sempre nella contrattazione decentrata questa, diciamo, attenzione la troviamo. E nella pubblica amministrazione, che dovrebbe essere proprio per costituzione imparziale, attenta al principio di parità di trattamento tra donne e uomini, è un problema particolarmente serio.
Grazie Marina, preziosa come sempre. Beh, se volete mettervi in contatto con noi, scriveteci, raccontateci le vostre storie, le vostre opinioni, i vostri consigli. Noi vi aspettiamo, vi risponderemo e potete scrivere su club@controradio.it. E adesso vi salutiamo con la nostra petizione.
Firmate, firmate la petizione, noi siamo le prime firmatarie. Ci troviamo ancora qui la prossima settimana, pane e rose a tutte e tutti.
La CGIL Toscana e il Centro Antiviolenza Luna di Lucca promuovono una petizione a tutela della riservatezza delle donne vittime di violenza domestica e sul lavoro. Oggi la legge consente alle lavoratrici dipendenti che hanno subito violenza di genere di usufruire di 3 mesi di congedo retribuito, ma chiede anche di dettagliarne le ragioni. Non va bene. La riservatezza in questi casi è fondamentale, deve essere sufficiente esibire un codice INPS, come per qualsiasi altra malattia, una modifica semplice ma importante a tutela delle donne. Insieme a tutta Controradio siamo tra le prime firmatarie, ma abbiamo bisogno di voi.
We want bread and roses too.
CGIL Toscana, Controradio e Controradio Club hanno presentato Bread and Roses, 10 storie giudiziarie di donne e lavoro, con Daniela Morozzi e l'avvocata Marina Capponi. Riascolta il podcast su www.controradio.it.
Ciao, sono Agnese Pini. Per modificare la legge abbiamo bisogno della tua firma sulla petizione. Lo puoi fare in tutte le camere del lavoro della Toscana e online sul sito CGIL Toscana.